Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Einaudi nel 1953. Il sergente nella neve è il racconto autobiografico con cui Mario Rigoni Stern trasformò la propria esperienza di sergente maggiore alpino dell'Armir in una delle testimonianze capitali della letteratura italiana del Novecento. Scritto a partire dai ricordi della campagna di Russia e della ritirata del gennaio 1943. Il libro non mira a ricostruire strategie o decisioni dei comandi. Guarda la guerra dal basso, nella concretezza di freddo, fame, sonno, marce, ferite e legami fra commilitoni. La struttura oppone la relativa immobilità del caposaldo sul Don al movimento disperato della sacca. Quando la sopravvivenza coincide con il tentativo di avanzare nella neve verso occidente. La prima persona di Rigoni Stern dà al testo il valore di documento vissuto, ma la sua prosa sobria gli conferisce una portata più ampia. È un libro sulla vulnerabilità degli uomini, sull'assurdità dell'invasione e sulla difficile custodia dell'umanità nel mezzo della violenza. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo. Dal caposaldo alla sacca, una struttura che trasforma l'attesa in sopravvivenza. Il libro è articolato in due movimenti nettamente diversi, che corrispondono a due modi di vivere la guerra. Nella prima parte, ambientata nel caposaldo italiano sul Don, la vita degli alpini è immobile e logorante, le trincee, il gelo, le condizioni igieniche precarie, le vedette e il fuoco intermittente scandiscono un tempo sospeso. In questo spazio ristretto emergono le abitudini, i dialetti, i ricordi dei paesi d'origine e i piccoli gesti necessari per resistere. Non è una quiete autentica, ma un'attesa continuamente minacciata. La seconda parte, dedicata alla ritirata attraverso la sacca sovietica, spezza quella stasi e impone un ritmo fisico estremo. Camminare, trovare riparo, cercare cibo, evitare di restare indietro e attraversare gli scontri diventano esigenze immediate. Questa costruzione non serve soltanto a ordinare la cronaca, rende percepibile il passaggio dalla guerra di posizione al disfacimento di un esercito, impreparato a quella situazione. Il lettore non riceve una lezione astratta sulla disfatta dell'Armir, ma ne avverte gli effetti attraverso corpi sfiniti e decisioni prese nell'urgenza. La meta, progressivamente, non è più militare né ideologica, coincide con la possibilità di tornare a casa. Secondo, la guerra vista dal basso fame. Freddo e attrezzature inadeguate come realtà storica, Rigoni Stern sottrae la guerra all'astrazione delle carte geografiche e dei bollettini. Nel suo racconto il conflitto è fatto anzitutto di bisogni elementari: mangiare, scaldarsi, dormire, curare un piede ferito, non perdere le armi e continuare a muoversi nonostante scarpe e abiti insufficienti. Il freddo della steppa non è una semplice scenografia simbolica. Agisce sui corpi, riduce le energie, rende ogni sosta pericolosa e trasforma una casa riscaldata o una minestra in risorse decisive. Anche la fame ricorre come criterio materiale dell'esperienza, perché determina comportamenti, pensieri e rapporti fra i soldati. Questa attenzione alla fisicità ha un preciso valore storico e morale. Mostra come la tragedia della ritirata non dipenda soltanto dal combattimento diretto, ma dalla fragilità logistica di uomini mandati lontano da casa con dotazioni e rifornimenti inadeguati. L'autore non costruisce una requisitoria politica sistematica e non si presenta come storico militare. Tuttavia, la realtà concreta che descrive rende evidente il costo umano delle scelte compiute altrove. La guerra appare così come una macchina che consuma individui prima ancora di trasformarli in figure eroiche o in numeri di una statistica. Terzo, l'assenza della parola nemico e il riconoscimento dell'umanità condivisa. Uno dei tratti più rilevanti del libro è il rifiuto di ridurre i sovietici a una categoria disumanizzante. Rigoni Stern parla dei russi e, coerentemente con una riflessione successiva dell'autore, evita di fare della parola nemico un'etichetta assoluta. Non significa negare la violenza degli scontri, il pericolo reale o la divisione tra eserciti contrapposti. Significa piuttosto distinguere tra la condizione imposta dalla guerra e l'identità concreta delle persone che vi sono coinvolte. Gli incontri con civili e soldati russi, compreso il celebre episodio dell'Isba in cui il cibo viene condiviso, interrompono per un momento la logica bellica e mostrano che fame, paura e desiderio di riparo sono comuni a entrambi i fronti. Questa prospettiva ha grande peso etico. L'autore era parte di un esercito invasore e il testo non trasforma la sofferenza italiana in un pretesto per cancellare quella altrui. La compassione resta aderente alle circostanze, non sentimentale né ideologica. Proprio perché non predica, produce una critica profonda della guerra. L'avversario non è una figura astratta da odiare, ma un altro essere umano esposto alla medesima precarietà. È questa capacità di conservare uno sguardo umano sotto pressione a distinguere il memoir da una narrazione patriottica della ritirata. Quarto, una prosa asciutta che evita eroismo e pietismo senza attenuare l'orrore. La forza letteraria di Il sergente nella neve dipende in larga misura dalla scelta di una lingua semplice, concreta e controllata. Rigoni Stern non cerca effetti enfatici per rendere memorabili le marce nella neve, i morti abbandonati lungo il cammino o le perdite fra i compagni. Preferisce frasi spesso essenziali, dialoghi, osservazioni immediate e dettagli materiali. Tale sobrietà non raffredda il racconto, al contrario. Impedisce al dolore di diventare spettacolo e costringe il lettore a confrontarsi con ciò che accade senza il filtro della retorica. Il narratore registra anche momenti di paura, confusione e cedimento, evitando di delineare soldati sempre esemplari o un protagonista infallibile. La dignità che emerge non è quella dell'eroe monumentale, ma quella di chi prova a mantenere responsabilità verso gli altri e lucidità verso se stesso in circostanze disumane. La presenza di termini colloquiali, regionali e militari, contribuisce inoltre a dare al testo una voce individuale e corale insieme. Vi si sente la varietà dell'Italia in armi, composta da uomini con origini e linguaggi diversi. Questa scrittura, inizialmente discussa anche per i suoi localismi, ha consolidato nel tempo il valore del libro come classico, perché unisce immediatezza testimoniale e precisione espressiva. Infine, la memoria di chi non torna a casa, compagni e responsabilità della testimonianza, il desiderio di baita, di casa, attraversa il racconto come un orientamento fisico e affettivo. Non è soltanto nostalgia di fronte alla dissoluzione dell'ordine militare. La casa rappresenta la possibilità di recuperare una vita ordinaria, fatta di riposo, calore, cibo e relazioni. Tuttavia, Rigoni Stern non usa questa aspirazione per costruire un lieto fine consolatorio. Ogni avanzamento è accompagnato dalla consapevolezza dei compagni che cadono, si perdono o restano indietro. La salvezza del narratore non cancella l'assenza degli altri. La memoria diventa quindi una forma di responsabilità verso chi non può più raccontare. Il testo conserva nomi, voci, gesti e frammenti di vite senza trasformarli in emblemi astratti, restituendo ai soldati una singolarità che la guerra tende a cancellare. Anche per questo, la testimonianza supera il resoconto privato, documenta un'esperienza collettiva senza pretendere di parlare dall'alto per tutti. La scrittura nasce dal vissuto dell'autore, ma rinuncia all'autocompiacimento del sopravvissuto. Il suo compito è ricordare ciò che la retorica nazionale o militare potrebbe semplificare. La ritirata non fu un'avventura gloriosa, bensì una prova di sofferenza, smarrimento e resistenza umana. In questa fedeltà ai morti e ai dispersi risiede la persistente funzione civile del libro. In conclusione, Il sergente nella neve è consigliato a chi legge narrativa di guerra, memoir storici e classici italiani, ma anche a studenti e lettori che vogliano comprendere la campagna di Russia dal punto di vista di chi la subì in prima linea. Offre un beneficio insieme storico e letterario, rende tangibili le conseguenze della guerra sui singoli, senza sostituire alla complessità degli eventi. Una tesi schematica. Aiuta a riconoscere come freddo, fame, paura, gerarchie e carenze materiali incidano sulle scelte umane. Soprattutto invita a diffidare delle immagini eroiche, con cui spesso le sconfitte militari vengono reinterpretate. Rispetto a molti libri di guerra, centrati su battaglie, tattiche o imprese eccezionali, l'opera di Rigoni Stern si distingue per la scala ravvicinata dello sguardo e per la disciplina della voce sociale. Non monumentalizza né il narratore né i compagni, non costruisce un nemico assoluto e non cerca di commuovere con dichiarazioni programmatiche. La sua qualità sta nel far emergere l'orrore dai fatti, dai paesaggi e dalle necessità quotidiane, l'episodio della condivisione nell'isba. Il richiamo persistente alla casa e la cura nel ricordare i compagni mostrano che la guerra non annulla del tutto la possibilità di riconoscere l'altro, ma la sottopone a una prova radicale. Per questa unione di precisione testimoniale, sobrietà stilistica e profondità morale, il libro resta un riferimento peculiare nella letteratura italiana sulla Seconda Guerra Mondiale. Se vuoi supportare Mario Rigoni Stern, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!